Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Benvenuti da Arnaldo Casali a questo nuovo appuntamento con Adesso in Onda. Abbiamo iniziato con un brano che si chiama Tema del Villaggio di Angelo Branduardi, tratto dalla colonna sonora del film Momo e poi contenuto proprio nell'album Musiche da Film, un brano che i nostri ascoltatori ascoltano tutti i giorni, anche se non tutto. Questa è la prima volta che lo mandiamo in onda integralmente. Perché? Perché è la sigla iniziale del programma Il Vangelo del Giorno, che va in onda appunto da ormai 2 anni quotidianamente su Radio TNA, e si può anche ascoltare e leggere sul sito della diocesi www.diocesi.terni.it il Vangelo commentato dal vescovo Vincenzo Paglia, che è proprio l'ospite della puntata di oggi, che ringraziamo moltissimo.
Grazie, un augurio anche a tutti gli ascoltatori.
È un evento, insomma, avere oggi come ospite il nostro vescovo, che insomma, con cui celebriamo un grande evento, perché proprio oggi, il giorno in cui registriamo questa puntata, il 16 aprile di 10 anni fa, Vincenzo Paglia arrivava come vescovo di Terni Narnia Melia, faceva il suo ingresso ufficiale. Oggi siamo proprio qui, a casa del vescovo, sì. Siamo ospitati perché siamo in curia, in particolare siamo anche nella sede proprio distaccata, possiamo dire, di Radio TNA, che è la sede dell'ufficio del sito, quindi siamo allo stesso tempo ospiti e ospitati.
Sì, siamo quasi alla stessa ora dell'ingresso appunto dell'anno 2000, e per me è chiaro che cambiava completamente in un certo senso la vita, non solo la città ma anche l'impegno pastorale, e nessuno ovviamente prima di iniziare a fare il vescovo sa che cosa questo significhi. Per me certamente significava prendere, entrare in una terra e soprattutto mettersi al servizio di una chiesa che da tanti secoli vive e che deve continuare a comunicare il Vangelo, e doveva farlo questo proprio dal 2000, all'inizio di un nuovo ciclo storico, se così possiamo dire. C'era e c'è l'eredità del Concilio, erano passati ormai 26 anni dalla chiusura del Concilio Monsignor Quadri aveva portato questi testi, questo spirito, qui nella diocesi di Terni, Narnia Melia. Monsignor Gualdrini per tanti anni aveva poi come coltivato questa dimensione conciliare, ed ecco, ora toccava anche a me irrobustire quanto era nato, e dovevo irrobustirlo in un momento di particolare significato. Non terminava solo un secolo e ne iniziava un altro. Soprattutto Terni stava vivendo un momento di passaggio particolarmente significativo. Il passato non poteva più tornare con tutto quello che aveva significato, e un nuovo periodo stava iniziando, e non iniziava così senza il rischio di ogni nuovo inizio, ma le promesse, le aspettative erano tante, e il contributo di tutti doveva essere messo in atto perché il futuro fosse perché il futuro iniziasse in una maniera piena di speranza, piena di prospettive.
Ha citato i suoi due predecessori, i suoi immediati predecessori, Monsignor Santo Quadri e Monsignor Gualdrini. Una cosa che si è verificata appunto 10 anni fa esatti, ma che poi è continuata nel tempo, è stato proprio vedervi tutte e tre insieme. Lei sì. Ha fatto questa cosa che è una novità per Terni, non era mai successo che i tre vescovi si riunissero, e insomma nel corso di 10 anni è successo tante volte.
Ed è stato importante perché la guida di una chiesa in realtà non è mai un uomo, è sempre il Signore, il suo spirito e il buon pastore, lui che ha dato la vita anche per questa chiesa di Terni, Narnia, Melia, e i vescovi che si succedono. E questa volta è stato bello appunto vederci tutti e tre assieme. Comunque i vescovi che si succedono esprimono e devono cercare di incarnare, di vivere quella dimensione pastorale appunto che il Signore Gesù porta e sostiene, vorrei dire, in prima persona. Certo, ciascuno ha una sua peculiarità, delle sue caratteristiche, e tuttavia quel che conta è, e lo è prima, oggi e anche domani, quel che conta è cercare di radunare e di rendere sempre più forte questa famiglia della Chiesa che è chiamata appunto a comunicare il Vangelo di sempre, agli uomini di oggi con il linguaggio di oggi. E questa è stata la grande sfida che io dovevo raccogliere, come dire, il Vangelo di sempre in un momento così delicato e particolare della storia di questa nostra città, di questa nostra diocesi e anche di questo nostro paese. E una cosa è stata chiara fin dall'inizio: la centralità della domenica e della liturgia eucaristica, perché questa a mio avviso è la foto, se così posso dire, o la carta d'identità, o il momento nel quale la Chiesa manifesta se stessa. Ecco perché immediatamente mi sono messo all'opera per radunare i cristiani attorno alla messa della domenica, tanto più che qui a Terni la pratica domenicale era piuttosto bassa, e questo non poteva non incidere nella qualità e nella tonalità di una chiesa diocesana. Devo dire grazie a Dio che dopo 10 anni i numeri non significano molto, e tuttavia poter constatare che dal quasi 3% di crescita di frequenza mi pare un piccolo risultato, ma al di là di questo soprattutto mi pare cresciuta la coscienza, ecco, della centralità della messa della domenica nella nostra Chiesa diocesana. Le stesse liturgie, nonostante i molti limiti che ancora si notano, hanno un nuovo calore, un nuovo colore, una nuova gioia, nuovi segni l'hanno arricchita, e secondo me questo è straordinario, come pensare che la comunione qui nella nostra diocesi ordinariamente si fa sotto le due specie, è uno di quei segni che stanno ad indicare quanto la vitalità e il rinnovamento di una Chiesa quanto dipendano dal rapporto con Gesù. Ecco, rimettere al centro Gesù, questa è stata e continua ad essere la mia vera passione, la mia vera determinazione, a partire da me stesso.
Questo già abbiamo fatto un primo bilancio, almeno su questo versante, sul fronte della messa, che è stato al centro poi anche delle assemblee ecclesiali di questi anni. Facciamo un bel passo indietro, proprio molto, molto lungo. Vi voglio partire proprio dall'inizio, perché in questi 10 anni abbiamo conosciuto Monsignor Vincenzo Paglia in tanti aspetti. Forse c'è ancora qualcosa che i ternani non conoscono. Io voglio parlare proprio dell'inizio, della sua infanzia. Ogni tanto ce ne parla sua madre quando viene, ci racconta che già da bambino gli piaceva la messa, gli piaceva comunque fare.
Sì.
Come è nata? Come il rapporto con la religione che aveva anche appunto da bambino?
Ma infatti è curioso, il rapporto con la fede, direi anche con la chiamata al sacerdozio, nella mia vita è strettamente legata alla messa. In effetti è vero, io da bambino a casa celebravo, certo avevo davanti a me l'esempio di mio zio prete, ma non solo su lui, anche tanti altri, e francamente ero affascinato dalle messe della domenica, dai tanti fedeli, piccoli, grandi, uomini, donne, che si radunavano attorno all'altare per questo momento assolutamente straordinario, unico, che poi confrontavo anche con le feste popolari, che vedevano raccogliersi un paese, a volte una città. Ecco, tutto questo mi ha come toccato profondamente e mi piaceva poter contribuire. Ecco perché la mia vocazione al sacerdozio è strettissimamente legata, direi, alla messa, all'assemblea, alla comunità che si raduna, all'ascolto della predicazione tesa appunto a dare contenuto e parole a questo popolo che si radunava. L'ho vissuto poi ovviamente nei miei anni di parroco a Santa Maria Trastevere, in particolare l'ho vissuto con un'intensità straordinaria, unica, nell'esperienza della comunità di Sant'Egidio, che ho visto crescere, espandersi e portare tanti frutti. E devo dire oggi a 10 anni l'ho visto anche qui nella diocesi di Terni Narnia Melia. Ho visto irrobustirsi, crescere un popolo, rendersi più consapevole della missione che il Signore affida, e senza dubbio, vivendo la celebrazione eucaristica, ci si accorge quanto ciascuno di noi non possa salvarsi da solo. Ci salviamo assieme. La domenica è un po' l'immagine della salvezza, e si capisce ancor più che non siamo chiamati a vivere per noi, ciascuno a pensare per sé, ma tutti insieme per lodare Dio e per metterci al servizio di un mondo, di una società che vogliamo sempre più giusta, sempre più sana, direi in qualche modo sempre più irrobustita e irrorata dal sangue dell'amore evangelico. Ecco, questo a me pare una delle costanti della mia vita, una delle grandi gioie che io ho potuto toccare anche qui in questa straordinaria esperienza di vescovo a Terni Narnia Melia.
Quindi la comunità come no? Anche antidoto all'individualismo,
esatto,
alla spiritualità individualista. Ecco, lei ha pregato anche della società. E lei è diventato prete in un momento caldissimo, importantissimo per la storia italiana e per la storia della Chiesa, cioè negli anni subito dopo il Concilio e nel 68. Lei è diventato prete nel 70,
sì,
quindi
esatto,
erano 2 anni dopo il 68. Cosa ha rappresentato per lei vivere quel momento storico, proprio nel momento della sua formazione sacerdotale?
Per me è stata una grazia, perché c'erano come due grandi tensioni, due grandi prospettive, due grandi forze. Il Concilio appena terminato per la Chiesa e questa spinta utopica propria di quegli anni. Ebbene, la combinazione di queste due dimensioni è stata anzitutto per me la nascita di Sant'Egidio, quindi un bel 68, una bella Chiesa, una straordinaria visione sul mondo. E io ricordo in quegli anni quando chiesi di andare in periferia, perché a Roma, perché volevo assieme agli altri rendere la Chiesa non una istituzione fredda, ma volevo dare il mio contributo a renderla una comunità, una comunione di fratelli, di sorelle. Per questo è il servizio ai più poveri, ai più semplici, e di qui impegnarsi ad una giustizia, ad una pace, ad un incontro anche tra i popoli. E a Terni ho continuato questa stessa prospettiva, non c'è dubbio. Io ho voluto e voglio tuttora sognare un mondo diverso con questa Chiesa diocesana della quale faccio parte, che il Signore mi ha chiamato a servire. In questo senso c'è una sorta di santa irrequietezza, cioè di non sedermi mai, nel senso di non, come dire, di non cedere alla rassegnazione. Sono diventato vescovo in un momento nel quale il mondo cambiava secolo. Purtroppo siamo entrati in questo secolo un po' a occhi bassi, un po' spenti, e io ho voluto, ho cercato, poi a volte ci sono riuscito, a volte no, ho cercato però di sognare un mondo diverso a partire di qui. Ho sognato e sogno una Chiesa che non sia ripiegata su se stessa, ma che senta l'obbligo, il dovere, la gioia, oltre che la fatica, di cambiare la società nella quale vive. Non amo una Chiesa che pensa a sé, perché non mi pare una Chiesa evangelica. Amo una Chiesa che si impegna per rendere la vita di tutti, particolarmente dei più deboli, una vita più serena. E allora l'immagine cara a Papa Giovanni della Chiesa come la fontana del villaggio che cerca di dissetare tutti, ecco, questa è un'immagine per me molto cara. E allora, per un verso, ho cercato, e qui è un aspetto, ho cercato di rendere belle le chiese, spesso non curate, un po', come dire, un po' naif, un po' sciatte, fredde, senza colore. Ecco, io ho cercato di rendere belle le chiese, anche e soprattutto quelle nuove, a partire dalla, o di restaurare le antiche, a partire appunto dalla cattedrale. È indispensabile che assieme a una bella messa ci sia anche una bella chiesa, e su questo tante iniziative abbiamo portato avanti nella nostra diocesi, tanto che è nata un'esperienza di nuova committenza davvero del tutto straordinaria.
Ecco, non è soltanto la bellezza e l'arte che lei ha riportato in chiesa, e inserendosi con un movimento, no, recente, perché per secoli, per almeno 200 anni, no, gli artisti hanno in qualche modo si sono allontanati dalla chiesa.
Esatto.
E adesso sta ritornando questo, e da questo punto di vista la diocesi di Terni sotto il suo episcopato è stata capofila in Italia nell'arte sacra,
proprio perché credo che le chiese, gli edifici in questo caso, debbono essere lo specchio della realtà della comunità che in esse vive, e debbono aiutare la comunità ad essere bella in una maniera ambiziosa, appunto artistica. Ecco perché ho ritenuto opportuno chiamare degli artisti, coinvolgendoli, creando un po' questo circolo virtuoso di una nuova committenza artistica che rendesse le chiese dei segni di Dio sulla terra. La storia dell'Umbria è maestra in questo. Basti guardare le cattedrali delle nostre città, anche dei, o le chiese anche di tanti piccoli paesi. Ebbene, luoghi belli, artisticamente qualificati, stanno a significare la nobiltà di una fede che non si accontenta della banalità. E oggi noi abbiamo bisogno di una fede che sia forte, vorrei dire ambiziosa, che vuol dire desiderosa di trasformare il mondo spesso grigio in un mondo di feste e di gioia per la comunione che viviamo.
Tra l'altro, appunto, il ciclo francescano di Stefano di Stasio di Santa Maria della Pace è proprio il terzo ciclo francescano al mondo, dopo gli altri due che sono tutte e due in Umbria, da Montefalco e Assisi.
E questo è una osservazione, una considerazione che sto facendo da tempo, ed io vorrei appunto che la nostra valle ternana si qualificasse come una valle appunto del martirio francescano. Tra l'altro non è solo un caso che ad Amelia abbia soggiornato per alcuni mesi anche padre San Massimiliano Kolbe, e quindi in questo senso recuperare questa memoria storica dei protomartiri francescani a livello culturale, a livello artistico e a livello spirituale. Verranno tra poco anche le reliquie presenti a Coimbra dei sette martiri, che porteremo qui il 12 giugno prossimo e le porremo nella chiesa di Sant'Antonio, come a sancire questo nuovo nome da dare alla valle di Ternia.
Tanto Sant'Antonio fu in qualche modo proprio convertito al francescanesimo dall'esempio dei protomartiri francescani ternani.
Lo chiariremo bene nel convegno che si darà proprio in quel giorno. Ecco, riportare a memoria questa tradizione significa anche cercare di comprendere quanto il messaggio di Francesco non sia relegato solo nel passato, ma ci coinvolga ancora oggi, in questi nostri giorni. Ed è significativo che proprio anche la testimonianza di San Francesco ci aiuti ad alzare lo sguardo e a sognare in questo primo decennio, a sognare un mondo nuovo dopo che questo primo decennio è passato con problemi e tragedie gravissime. C'è bisogno di ritornare a sognare un mondo ampio, senza frontiere, un mondo che dia speranza a tutti.
Ecco, lei appunto prima citavamo il 68 all'inizio del suo mandato da prete, e il suo episcopato è iniziato a pochi mesi da una delle tragedie che ha in qualche modo cambiato la storia, è segnato un intero decennio. Sono stati 10 anni segnati dal terrorismo, dalla guerra, da un momento in cui la Chiesa è stata un punto di riferimento importante da questo punto di vista, ma il mondo è tornato indietro di decenni, possiamo dire.
Ma certamente, al di là adesso del calcolo dei ritorni indietro, certamente il mondo di oggi appare rassegnato, appare come spinto nella speranza, appare come, come dire, un po' grigio, se così posso dirlo,
che non sogna più.
E allora c'è bisogno appunto di rompere questo guscio, questo ripiegamento, ed ecco perché c'è bisogno, a mio avviso, ed è questo uno dei termini fondamentali, di ritornare ad ascoltare il Vangelo. Il mondo cambia se il mio cuore cambia, e il mio cuore cambia se ascolta il Vangelo. Di qui la tenacia con cui ho iniziato e continuerò a fare di spezzare il pane della parola di Dio nella nostra diocesi. È stato un altro dei termini che hanno accompagnato questi 10 anni.
Dall'inizio la distribuzione del Vangelo a tutti i ternani, non a tutte le famiglie, ma a tutti i ternani hanno avuto i 4 Vangeli dalle mani del Vescovo in questi anni.
Io penso che sia uno dei compiti fondamentali del Vescovo. Spezzare, quindi, come dire, aiutare tutti ad ascoltare il Vangelo e a farlo entrare nel proprio cuore. È come cibarsi di un'energia che ci fa scardinare le chiusure, che ci dà non solo parole nuove, quelle di Dio, ma anche pensieri nuovi, quelli di Dio, e un'energia nuova, quella stessa di Dio. Ecco perché il cammino che ci sta davanti non è un cammino, come dire, segnato già in maniera rassegnata o in maniera scontata. Io vorrei che la parola di Dio ci scaldasse il cuore, ci sorreggesse nel cammino e fosse davvero la luce, come dicono i salmi, dei nostri passi. E questa è la condizione per un futuro più saldo e più ricco della comunità cristiana, e ne ho fatto uno dei cardini anche del mio ministero pastorale. Il futuro del mondo dipenderà se gli uomini e le donne di questo nostro tempo saranno meno nuovi oppure vecchi del loro egocentrismo.
Senti, momento adesso, in questi giorni, in queste settimane, stiamo vivendo un momento molto drammatico anche per la Chiesa. Per certi versi si dice, qualcuno dice che la Chiesa è sotto attacco, altri comunque c'è un clima di ostilità in qualche modo, anche di sfiducia. Come si può uscire da questo clima? Cosa abbiamo la speranza? Anche?
Anzitutto la Chiesa è stata e sarà sempre sotto attacco. Gesù ce l'ha detto chiaramente: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. E i lupi traversano i tempi, la storia, e quindi ci sono anche oggi. Hanno assunto una o l'altra degli azzannamenti, se così posso dire. C'è adesso questa questione sulla pedofilia. Anzitutto è veramente ingiusto e ingiurioso attaccare il Papa Benedetto, che è stato il primo che vi ha posto mani. Certo, sono cambiati i tempi, è vero che in passato possono esserci state leggerezze. La pedofilia è un crimine orribile, un peccato gravissimo, quindi va combattuto in ogni modo. Su questo non si deve discutere, anzi, a mio avviso il capitolo dovremmo aprirlo su tutti i fronti, sull'intera società. Chi di noi, per esempio, non sente il dramma, faccio un solo esempio, della prostituzione minorile, e chi non sente il dramma di tanti bambini violentati nelle case da parenti, genitori, eccetera. Quindi semmai dobbiamo affrontarlo con grande consapevolezza. Certo, non lo affrontiamo se vogliamo, in maniera, come dire, se volendo colpire chi deve essere colpito, colpiamo tutto la Chiesa, facendo di ogni erba un fascio. Io anzi voglio dire, qui ne ho parlato con i preti, con i nostri preti, i miei preti qui di Terni, Narnia, Amelia, esortandoli a non scoraggiarsi, anzi a recuperare il desiderio, la forza del loro ministero, cioè di mettersi al servizio di tutti. Io credo che questo sia un tesoro preziosissimo. Ci sono nel mondo centinaia di migliaia di preti che vanno esortati a continuare a vivere la loro vita non per se stessi ma per gli altri. Ecco perché questa battaglia va vinta mostrando grandezza e non scendendo a scaramucce che spesso mostrano tutt'altro interesse di quello di difendere le vittime, spesso anzi vogliono solo contrastare una autorevolezza, dare, come dire, colpi bassi, perché si possono, come dire, umiliare questa o quella persona. In verità io credo che questo momento sia un momento certo di riflessione per la Chiesa, per prendere decisioni consapevoli, anche severe, ma nello stesso tempo noi dobbiamo come risvegliare in noi la profezia di una Chiesa che vuole il bene di tutti, particolarmente dei più piccoli e dei più deboli. E questa la vera risposta: essere ancora più generosi nello spendere la propria vita per gli altri. Io credo che questa prospettiva, che è la prospettiva di sempre, penso ai tanti martiri di oggi, ai martiri di quelli che sono uccisi effettivamente in Pakistan, in Sudan, in tante altre parti.
Non abbiamo citato prima perché non avevamo tempo, ma ci siamo, lei ha fatto anche, è stato anche compagno di seminario di Don Andrea Santoro.
Di Don Andrea Santoro, ucciso qualche anno fa in Turchia. Ci sono tanti preti che danno la vita fino al sangue e tantissimi altri che danno la vita cercando appunto di preoccuparsi per gli altri. È un po' come i tanti preti che in tante fontane del villaggio pensano a dissetare milioni e milioni di piccoli, di grandi, di sani e di malati che hanno bisogno di conforto e spesso non lo trovano, e i preti spesso sono come questi angeli che in maniera gratuita vivono la loro vita al servizio di tutti.
Quindi la Chiesa ha ancora più il dovere di testimoniare tutto questo, magari anziché rispondere a polemiche.
Ma non c'è dubbio, noi non siamo chiamati a, come dire, a difendere anzitutto la nostra onorabilità.
Anche perché tra l'altro Giovanni Paolo II ha dimostrato che la Chiesa è capace anche di chiedere perdono.
Ma non c'è dubbio, ci sono certamente preti che hanno sbagliato, come in tutte le società, anche nella Chiesa. Ma la Chiesa non è chiamata anzitutto a difendere se stessa. La Chiesa è chiamata anzitutto a spendere se stessa per la vita di tutti, a spendere le proprie energie per salvare tutti. Ecco perché non possiamo permetterci di perdere tempo a sterili difese. È necessario, se bisogna chiedere perdono, dobbiamo chiederlo con grande coraggio. È indispensabile prendere decisioni che evitano e sradicano questa sporcizia che c'è nella Chiesa, ma ancor più dobbiamo essere decisi nel vivere la nostra missione di comunicatori dell'amore di Dio, anche appunto a costo del martirio.
Beh, io ringrazio davvero il Vescovo Paglia per queste parole di cui credo avessimo veramente molto bisogno in questo momento così problematico. Avremo ancora tante cose da dire, ma il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito, ma continueremo a parlare con Monsignor Paglia, perché appunto le cose da dire sono ancora molte, quindi ci ritroveremo qui anche la settimana prossima, sempre a quest'ora, sempre su Radio TNA, per continuare questo viaggio attraverso 10 anni di storia ternana, ma anche di storia di un vescovo. Concludiamo intanto questa puntata con un altro brano che fa parte in qualche modo della colonna sonora di questo programma, Il Vangelo Ogni Giorno, voluto da Monsignor Vincenzo Paglia, e che va in onda proprio su Radio TNA tutti i giorni alle 8:50 e a 12:20, che propone appunto la lettura del Vangelo del giorno con il commento fatto proprio dal Vescovo Vincenzo Paglia. Questo brano che noi usiamo appunto come colonna sonora anche di questo programma si chiama Momo e Cassiopea, è tratto anch'esso dalla colonna sonora composta da Angelo Branduardi per il film Momo, e che poi è stato inserito anche nell'antologia Musiche da Film, da cui lo abbiamo ripreso. Quindi ci lasciamo con Angelo Branduardi. Questa puntata, ovviamente, come tutte le puntate di Adesso in Onda, la potete riascoltare sul sito www.adessoinonda.splinder.com o www.radioadesso.it, e noi ci ritroviamo qui la settimana prossima ancora con il Vescovo di Terni, Vincenzo Paglia, per festeggiare questi 10 anni insieme. Angelo Branduardi.